Buongiorno, sabato 31 ottobre, seconda parte di prima pagina con le vostre telefonate e i vostri SMS. Ne leggo subito qualcuno. Intanto uno che mi scrive: Piero da Bassano del Grappa, complimenti Marco, un'altra puntata intera su Marino, i non romani ringraziano. Lei Piero ha perfettamente ragione, non fa piacere neanche a me parlare di Roma, di Marino per tutta la trasmissione. Ma i giornali di oggi sono di fatto monotematici e devo dire che anche gli altri SMS vertono tutto sul tema Roma. Per esempio, commissario sindaco perfetto a Roma è uno che dice, ha detto sempre di sì. Per Roma c'è stato il salto di qualità perché tanto fango su Marino, cosa nascondono le accuse contro di lui, scrive Maria Antonietta. Fra tante accuse nessuno ha avuto il coraggio di giudicare i cittadini romani che votano pessimi personaggi o peggio non votano. Buona responsabilità a tutti, Gianna. E a proposito di quello che scriveva Mario Giordano su Libero, la caccia al No Expo, sono spariti i No Expo, ecco un ascoltatore si autodenuncia, eccolo un No Expo, per dare un giudizio accurato ci sono andato 2 volte, una fiera di paese con un po' di architettura superficiale senza cultura. Ah, e ce n'è adesso arrivato anche un altro. Eccomi, sono un pensionato No Expo, mi ci hanno trascinato 2 settimane fa. Ci ho trascorso 2 giorni di cammellaggio nelle lande desolate di Rho. Beh, insomma, forse un po' ingenerosi. E comunque, insomma, Mario Giordano potrà contattarli. Va bene, passiamo a qualche telefonata. Buongiorno, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Ah,
Buongiorno.
posso incominciare?
Certo,
Niente, mi
buongiorno.
risparmio la mia opinione
Mi dica il
su
suo nome, scusi, così.
Giacomo.
Giacomo. Chiama da?
Bari.
Ok, buongiorno.
Dicevo, non mi risparmio la mia opinione su tutte le aggressioni che ha avuto Marino, anche sui suoi errori. Vabbè, non lasciamo stare. Volevo solo domandarle. Sbaglio se penso che tutto l'accanimento, la frenesia, l'ansia perfino, la quale PD ha impedito che si discutesse in Consiglio Comunale, deriva dal fatto che ha avuto paura Renzi che il Consiglio Comunale, per un motivo o per l'altro, magari anche per convenienza dei consiglieri, una mozione di sfiducia sarebbe stata bocciata. Aveva paura che, andando alla discussione democratica in Consiglio, Marino si sarebbe salvato. E allora ha scelto Renzi la strada più facile ma più vergognosa. Firmate, se no io non vi candiderò più nelle prossime elezioni. Un vero e proprio ricatto. Credo che di tutta questa storia, anche noiosa a un certo punto, la cosa più vergognosa e più brutta sia proprio questo ricatto che il PD ha esercitato sui suoi consiglieri per impedire a Marino una discussione democratica, ma per la sola paura, ripeto, per la sola paura che poi una mozione di sfiducia potesse essere bocciata.
Grazie signor Giacomo, buongiorno, buona giornata. Dunque, lei parla di ricatto, di pagina vergognosa. Effettivamente, il punto più oscuro di questa vicenda è stata la decisione di non andare in consiglio comunale a discutere e a votare eventualmente contro la permanenza in carica del sindaco Ignazio Marino. Lei se lo spiega con l'idea che poi molti consiglieri comunali, magari per mantenere il seggio, avrebbero cambiato opinione e avrebbero votato per tenere in sella il sindaco. Io me la spiego con altre, le aggiungo altre 2 motivazioni possibili. La prima, il 5 novembre si apre il processo a Roma su Mafia Capitale. Sarà un momento importante e anche drammatico per la città. Si aprirà con le varie schermaglie procedurali, ma poi a un certo punto comincerà la sfilata degli imputati e dei testimoni. E tutto questo non sarà un bello spettacolo per la classe politica romana nel suo complesso, non solo il PD, ne abbiamo parlato tanto, ma insomma la giunta precedente Alemanno e i suoi nominati sono tra i protagonisti delle accuse. Si voleva forse evitare che il sindaco Marino fosse ancora in carica durante l'inizio del processo, o che comunque i due momenti, il processo giudiziario nell'aula Occorsio del Tribunale di Roma e il processo politico nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, venissero a coincidere, anche perché, seconda motivazione, in un voto di sfiducia del Consiglio Comunale, i voti del PD si sarebbero inevitabilmente sommati non solo a quelli del Movimento 5 Stelle favorevole allo scioglimento, ma anche a quelli dei consiglieri che furono eletti insieme a Gianni Alemanno. Quindi l'immagine sarebbe stata che il PD e quelli di Gianni Alemanno votavano insieme per cacciare Marino. Ieri qualcosa del genere si è sfiorato, nel senso che i consiglieri comunali che si sono aggiunti ai 19 del PD sono stati eletti, alcuni di loro avevano lavorato con Alemanno, uno era stato anche presidente di commissione durante la gestione Alemanno, altri no, altri sono stati eletti con la lista Marchini, che era sia contro il centro-sinistra che contro il centrodestra. Infine, ultima motivazione, l'8 dicembre si apre il giubileo e perdere altri giorni in questo stato, in questa situazione, significava avvicinarsi pericolosamente all'inizio di un evento di carattere mondiale con una città allo sbando. Non credo però che questo rischio sia stato evitato con la decisione di ieri. È vero che c'è un commissario, un prefetto che imposterà il suo ruolo nella maniera più sobria possibile per dare un'immagine della capitale almeno dignitosa, ma è vero che quello che scrivono molti commentatori oggi e quello che vediamo sotto gli occhi, abbiamo sotto gli occhi di tutti noi che viviamo a Roma, le macerie sia in termini materiali che in termini morali e politici. Buongiorno.
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 Mi chiamo Romolo e chiamo da Roma.
Ecco.
Volevo sottoporle un paio di domande. Una, se non ritiene che tutti i partiti abbiano speculato sul cadavere di Roma questi giorni per interessi politici, piuttosto che pensare ad accelerare tutte le procedure per far sì che Roma fosse governata. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che le volevo porre è riguardo le primarie. Non ritiene che scegliere attraverso le primarie un sindaco, un dirigente o roba del genere non può essere delegato esclusivamente al popolo, alla gente? Perché le vere capacità di una persona chiamata a governare e a dirigere in fondo non si conoscono. Quindi io vorrei che ci fosse una classe politica in grado di scegliere nella sua classe dirigente gente capace.
Grazie. Sembra, lo dico ovviamente con grande rispetto, sembra quasi una banalità quello che lei dice, no? Vorrei una classe politica in grado di scegliere gente capace. Invece in Italia tutto quello che è normale e banale diventa rivoluzionario, e quindi la sua affermazione è tutt'altro che banale. Dopodiché lei dice si può scegliere con le primarie un dirigente, ma come noi che ne sappiamo, cioè noi elettori, noi che facciamo le file, le code, che ne sappiamo che quel dirigente poi sarà veramente capace di governare? Ma le primarie in realtà dovrebbero servire appunto a questo. Nei paesi dove si fanno in modo serio, penso agli Stati Uniti, è una selezione massacrante. Noi, i candidati sono già in corsa da almeno più di un anno e il primo voto delle primarie non c'è stato ancora. Come noto, ci sarà in Iowa, lo stato, il piccolo stato in cui tradizionalmente inizia la lunga corsa che porta poi al voto presidenziale di novembre. Quindi le primarie servono a selezionare selezionare quel candidato che per essere scelto deve passare attraverso tali e tante trappole, trabocchetti, sporchi trucchi della politica, verifiche, certificazioni, e anche dire cosa vuole fare, perché non c'è solo chi è più simpatico e chi è più esteticamente affascinante, ma deve dire anche cosa vuole fare, quali contenuti, con chi lo vuole fare, con quale squadra. Ecco, se le primarie sono organizzate in modo serio, servono per l'appunto a mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere un candidato in modo consapevole, in modo oculato. Se sono fatte all'ultimo momento in modo magari anche confuso, pasticciato, se non truffaldino, come è successo in alcuni casi, è chiaro che il rischio sia che venga scelto un incapace. E dopodiché la vera domanda sarebbe chi ha scelto la classe politica che dovrebbe indicare i candidati, perché il problema è più ampio. Le liste bloccate, i nomi che vengono catapultati da una parte e dall'altra senza magari che conoscano una realtà locale, una realtà amministrativa. In alcuni casi ci sono delle carriere politiche che parlano da sole, che sono all'insegna della competenza, e in altri casi invece avviene il contrario. Per esempio nel 2011 Giuliano Pisapia fu scelto con le primarie ed era un candidato outsider, cioè non era il candidato ufficiale del Partito Democratico, anzi era del partito di Vendola, di Sel. Se non ci fossero state le primarie, Giuliano Pisapia non sarebbe mai stato sindaco di Milano, e adesso tutti lo invocano come una specie di santo laico. Tutti gli hanno chiesto di ricandidarsi a partire da Matteo Renzi. Quindi ci sono le primarie che scelgono Pisapia e le primarie che scelgono Ignazio Marino. Certo, quello che non può mai fare una classe dirigente politica è scaricare sugli elettori la responsabilità di una scelta sbagliata. Gli elettori, da un certo punto di vista, o hanno ragione o comunque non può essere scaricata su di loro la colpa, che è una colpa tutta della politica. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sono Lillo Cerami di Petrovia Sottana, provincia di Palermo. Io volevo fare alcune considerazioni sulla Sicilia che affonda in questi giorni e sempre, purtroppo.
Il senso perfino tecnico.
Esatto, benissimo. I forestali che hanno bloccato per 3 giorni le strade, che hanno un diritto anche loro per il lavoro, però che tutti saranno sacrifici dalla sanità, università, musei, sicurezza e lavoro, quindi tutti rastrellati, tutti questi fondi su queste cose. Naturalmente siamo al 36° governo del governo Crocetta, cioè in 3 anni ha cambiato 36 governi. Lui in questo momento non so se è ancora in Tunisia, ma è stato in Tunisia, quindi dirige la nuova giunta direttamente dalla Tunisia. Ma volevo parlare anche dello scandalo della salute, in cui il CSM ancora deve decidere se sospenderla. Signori miei, ma se un giudice o un magistrato viene coinvolto, viene subito allontanato. Non è possibile che ancora si tentenni su. Non so se avete letto le intercettazioni. Scandaloso. L'ultimo di ieri, le tangenti al capo del RFI, Lo Bosco. E naturalmente quello che tutti ci chiediamo: quale sarebbe la legge seria anticorruzione? È possibile un futuro? Quale futuro per la Sicilia e per l'Italia? Quale speranza? L'antimafia è stata quella più colpita negli ultimi mesi. Beh, adesso se è finita pure la speranza dell'antimafia, penso che non abbiamo più speranza, come si vuol dire, per la Sicilia e per l'Italia. Una buona giornata a tutti.
Grazie, una telefonata molto pessimista e con grande amarezza, ma lei ha detto tutte cose esatte. Forse i 36 governi, lei si riferiva ai 36 assessori, ma insomma cambia poco. Sulla Sicilia colgo l'occasione per segnalare un articolo sul Fatto di Sandra Rizza, Sicilia, la farsa del Crocetta 4 per occultare guai e poltrone. c'è appunto il racconto dei cambi di giunta, con il tourbillon di assessori che entrano ed escono come nell'hotel dalle porte girevoli. Invece sul caso Saguto, il Foglio, Riccardo Arena, parla di brutto silenzio e l'antimafia che non mangia antimafia. Ricordiamo che Silvana Saguto è il magistrato che aveva l'incarico di gestire i beni confiscati alla mafia ed è sotto inchiesta per un uso privato di questi fondi, di questi beni confiscati, una vicenda molto, molto scivolosa perché coinvolge altri magistrati del Palazzo di Giustizia e della Procura di Palermo. C'è un'inchiesta, ci sono state delle intercettazioni cui lei faceva riferimento e c'è un grandissimo imbarazzo nell'ambiente della magistratura, non solo palermitana, non solo siciliana, ma anche nazionale. Una settimana fa al congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, a Bari, era un po' un fantasma, un convitato di pietra. Poi lei dice: è fallita anche l'antimafia. Diciamo che c'è stata negli ultimi anni, Sciascia parlava già nell'86-87 dei professionisti dell'antimafia, in quel caso però sbagliando obiettivo, tant'è vero che in quell'articolo veniva citato tra i professionisti dell'antimafia Paolo Borsellino, che era stato nominato procuratore capo a Marsala proprio in quei mesi. Invece in questi ultimi anni, in tutt'altro contesto, per usare un altro termine sciasciano, i professionisti dell'antimafia sono quelle figure che nel mondo economico, nel mondo politico, nel mondo giudiziario hanno impugnato la bandiera dell'antimafia per usare gli utili, per usare gli utili, i dividendi economici e politici che questo marchio, che questo brand, per così dire, ormai ridotto a pura terminologia, a pura bandiera innalzata senza più nessun contenuto, garantiva un'immagine pulita, un'immagine immacolata, quando invece le inchieste stanno rivelando tutt'altra situazione. E quindi la Sicilia che affonda è un'altra di quelle grandi emergenze nazionali che non sembrano essere nel cuore della politica e al centro dell'agenda e in cima alla lista delle priorità. Invece, come Roma, anche la Sicilia è una metafora nazionale, e tutto quello che accade in Sicilia, da Messina senza acqua alle strade che crollano ai rimpassi di governo, anticipa in qualche modo scenari nazionali. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Santi, anch'io voglio parlare della Sicilia.
Buongiorno.
Buongiorno, parlo dalla provincia di Enna.
Buongiorno.
Allora, sebbene io sia distante da Messina, tuttavia la Sicilia è un'isola dove c'è solidarietà tra gli abitanti, sebbene il problema sia a Messina, ma tutti quanti lo sentiamo. Adesso io vorrei dire questo: la frana di Calatabbiano ha interrotto l'acquedotto di Messina, gli hanno scelti senza acqua per tanto
tempo. La sentiamo male.
Infatti mi sposto, mi sente meglio?
Meglio, adesso ripeta però, perché abbiamo sentito male.
Da dove devo ricominciare?
No, dall'acquedotto, la prima parte, che siete solidali, l'abbiamo sentita. Prego.
Benissimo. Allora, ha interrotto l'acquedotto, ha lasciato senza acqua gli abitanti per lungo tempo. Questa frana di Calatabbiano è una delle tantissime frane che interessa del territorio dei Peloritani, della zona di Messina.
Sì.
Mi lego al progetto del ponte, che se non fosse che purtroppo in Italia viviamo in un paese dove i grandi progetti si fanno non perché siano utili, ma perché si possa lucrare. Ecco, se non fosse per questo non sarebbe neanche il caso di ritornare su sto revival del ponte, che veramente non si capisce come ancora stia in piedi questa idea. Però quel territorio è flagellato dalle frane, ce n'è pronte, ce n'è in movimento, ce n'è che si muovono. Ora, il progetto del ponte prevederebbe l'apertura di cave per ricavare l'argilla per fare il cemento per i piloni, no? Che questi piloni sono monumentali, immensi. Che significa che si continuerebbe a flagellare il territorio con altre perforazioni che destabilizzerebbero ancora il territorio, ancora più di come è, mi sta sentendo?
Sì, sì, certo.
Ecco, e allora praticamente non si capisce come si possa ancora volere depredare la Sicilia, cioè ci pensavano allora i romani, ci hanno pensato tanti a venire a saccheggiare, ma come può venire da siciliani l'idea di fare ancora questo tipo di distruzione di un territorio? La Sicilia appunto ce n'ha di problemi tantissimi, il ponte sarebbe un altro problema, non un aiuto, sarebbe ancora un'altra devastazione, a parte, vabbè, lasciamo stare tutto l'aspetto della mafia, della corruzione, ma andrebbe a devastare quella zona lì della Calabria e della Sicilia che già ne hanno problemi tantissimi.
D'accordo. Okay? La ringrazio moltissimo del suo intervento, ne avevamo parlato anche ieri e l'altro ieri a proposito della scandalosa vicenda di Messina lasciata senza acqua, che ricordo fu segnalata anche da un ascoltatore in un momento in cui nessuno ancora ne aveva parlato. Dalle notizie che arrivano, notizie contrastanti, insomma sta tornando l'acqua, però abbiamo visto anche delle file e in ogni caso lei ha spostato giustamente l'attenzione dal caso singolo e dalla vicenda della frana che ha rotto le tubature dell'acquedotto a un territorio che lei definisce depredato, devastato e che effettivamente il progetto del ponte con i suoi piloni giganteschi avrebbe contribuito ancora di più a deturpare, oltre a essere un grosso spreco di fondi che forse potrebbero essere destinati a quegli interventi più minuti e meno visibili, ma più decisivi per il territorio, per il cosiddetto dissesto idrogeologico. Se ne è parlato anche qualche giorno fa. C'è un'unità di missione presso Palazzo Chigi, ci sono nuovi fondi stanziati con la legge di stabilità, 600 milioni per 100 progetti in tutta Italia, il ministro Galletti dell'Ambiente, Graziano Del Rio delle Infrastrutture, appunto hanno parlato recentemente di 1.300 milioni, di cui la metà circa, 600 milioni sono già immediatamente disponibili per le regioni e per i comuni. Certo, non sembra ancora sufficiente per la situazione in cui versa il territorio nazionale. Una nuova telefonata, grazie.
Pronto?
Buongiorno.
Sono Carlo, chiamo da Firenze. Volevo fare soltanto una considerazione. Ieri sono usciti nuovamente dei dati contrastanti sull'economia, in questo caso sull'occupazione.
Sì.
Da un lato abbiamo visto che gli occupati, la disoccupazione è diminuita rispetto al 2014, sì, cioè rispetto a un anno fa, però il numero netto degli occupati è in verità calato rispetto al mese precedente di molto, di 27.000 unità, e peraltro il numero delle persone che nemmeno cerca un lavoro è aumentato ulteriormente.
Sì.
Ora, noi siamo abbastanza abituati a questi dati contrastanti, nel senso che di fatto l'Italia è un paese a crescita sostanzialmente zero, se non negativa, dal 2000 circa. E ricordo che nel decennio 2010, queste sono le statistiche a livello mondiale, dicono che l'Italia è in assoluto il penultimo paese al mondo in crescita, soltanto superiore ad Haiti. In un decennio che non ingloba o se ingloba molto parzialmente la crisi che è cominciata nel 2009.
Sì.
E questo sono dati, come dire, piuttosto noti. La cosa che un po' mi sorprende, devo dire, è che anche nella rassegna stampa e in generale, non è una critica,
certo,
ma dico in assoluto, nella stampa Le voci contrastanti, cioè le voci che tendono a sottolineare anche i dati negativi rispetto a una situazione ancora molto, un'economia ancora molto nel guado, sono in verità molto silenti. E onestamente, non per fare un paragone, come dire, quasi ovvio, però ai tempi del, per me, poco rimpianto Berlusconi, avevo l'impressione che tutto sommato ci fosse una maggiore forza nell'esprimere e nel ricordare tutti i dati contrastanti di un'economia che francamente sembra molto lontana dall'essere ancora in crescita. E devo dire, finora tutte le operazioni mi sembrano tutte molto mediatiche. L'altro giorno, quando ho aperto i giornali, ho visto è finita la crisi, ho detto Dio santo, quale sarà il dato economico che ci permette di fare uno, come dire, un'affermazione così, così forte, no? E di fatto erano dei dati, diciamo, sulla fiducia, molto generici, dati, come dire, statistici non legati all'economia, ma, come dire, legati alla percezione dell'economia da parte delle persone. Non so se sarei curioso di ascoltare un suo commento su questa cosa. Grazie,
grazie, grazie Carlo. Io prima ho letto nella prima parte, nella rassegna stampa, alcuni dati e in particolare un editoriale, un commento di Alberto Rioli sul Sole 24 Ore. Ripetiamo, perché i dati effettivamente sono contrastanti, perché i dati sono una disoccupazione in punti percentuali che è in calo, è calata all'11,8%, e anche i giovani sono scesi al 40,5%, anche se è una cifra che continua a essere spaventosa. Ma i dati contrastanti sono che ci sono 35.000 disoccupati in meno, ma anche 36.000 occupati in meno e 53.000 scoraggiati in più. Scoraggiati sarebbero quelli che tecnicamente neanche cercano il lavoro. Sono dati appunto contrastanti, di luci e di ombre, che arrivano alla fine di un anno in cui il tema del lavoro è stato centrale per il governo, perché le misure contenute nel cosiddetto Jobs Act, cioè la riforma complessiva del mercato del lavoro, più soprattutto la detassazione dei nuovi assunti, che era contenuta in modo massiccio nella precedente legge di stabilità, quella di un anno fa, e che sono contenuti anche in misura minore nell'attuale legge di stabilità, quella che adesso va in discussione in Parlamento. Lo stesso Renzi in un tweet ha detto affrettatevi, perché la detassazione, lo sconto per i nuovi assunti è in via di esaurimento, e anche il ministro Padoan proprio ieri, se non sbaglio, ha detto beh, non è che gli sconti possono esserci in eterno, sono misure una tantum, sono misure che hanno un certo grado di eccezionalità. Quindi questo per quanto riguarda la situazione sul mercato del lavoro. Poi lei pone un problema invece più generale, che riguarda il modo di raccontare questa situazione dei giornali. Lei diceva, quando c'era Berlusconi qualunque dato negativo veniva enfatizzato, probabilmente da quella parte di stampa che non aveva nessuna simpatia per Berlusconi, mentre lei sostiene attualmente molto più difficile trovare voci critiche. Le voci critiche ci sono, per fortuna, e ci saranno sempre, e anche sul Sole 24 Ore, che non è certo un organo sovversivo, vengono sottolineate oggi i chiaroscuri, quindi le voci critiche esistono sempre. Ma accetto la sua provocazione e il rischio che in una sorta di scampato pericolo, di voglia anche legittima e anche comprensibile dopo tanti anni di crisi, di dire la crisi è finita, la ripresa c'è, siamo nella crescita, e sviluppare un clima di fiducia, se tutto questo per il governo, per chi governa, è uno strumento indispensabile sia per creare consenso, sia per creare anche un clima di fiducia presso gli investitori internazionali, presso gli operatori economici, tutto questo va bene se arriva da parte del governo, va meno bene se chi poi fa informazione o opinione pubblica si adegua a una sorta di indicazione complessiva, cioè se tutto questo alla fine provoca un conformismo di massa, ecco, allora questo andrebbe meno bene. D'accordo, enfatizzare il clima di fiducia, non sono affatto d'accordo se questa enfatizzazione vuol dire che tutte le voci critiche vengono catalogate come gufi, pessimisti e così via, e se l'effetto è un conformismo di massa che non fa mai poi il gioco del paese, perché provoca sempre bruttissimi risvegli. Un nuovo ascoltatore, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno, sono Walter da Como. Mi sente?
Sì, buongiorno.
Ecco, no, sento solamente per parlare, per fare alcune considerazioni sull'Expo. Ieri sono andato con mia nipote, era il penultimo giorno, sì. Parcheggio a Lampugnano, 1,50 €, un caffè in Svizzera costa 3 euro, prendo la metropolitana, funziona tutto bene, arrivo lì, faccio i biglietti, faccio un attimo di coda, l'entrata serale, entro dentro, bellissimo, una pavimentazione antisdrucciolevole perfetta, tapirulan che funzionano, arrivo ai padiglioni, una grande festa, tantissima gente, mangio un panino 2,50 € che in autostrada costa 5 euro, mi hanno regalato anche un bicchiere di birra. Allora io dico, Barbacetto ha già fatto i conti, un insuccesso, lo buttano in politica, è colpa di Renzi, ma io sono stato orgoglioso ieri di vedere tutto questo grande spettacolo, queste costruzioni stupende, va bene la coda, ma è normale, ma pensi 20 milioni, ah solo 20, ma pensi se erano 40 lì, allora non si entrava più, cioè, ma perché sempre buttare in politica queste cose? E poi scusate, in tutto il mondo ci sono attentati, finora non è successo niente, no? Per dire, giusto? Poi polizia di qua, polizia di là, un controllo, una gentilezza, sono andato alla toilette pulita, cioè, ma
perfetto,
non lo so, perfetto. Ecco, io chiedo a lei perché dobbiamo sempre darci delle martellate e non le dico dove, ma dai, su.
d'accordo. Va benissimo questa testimonianza, questa telefonata, perché dà conto del sentimento medio effettivamente di chi è stato all'Expo. Tutti quelli che hanno visitato l'Expo hanno racconti simili ai suoi e hanno potuto verificare un funzionamento pressoché perfetto dell'esposizione. Quello di cui si parlava nell'articolo cui lei faceva riferimento sul Fatto Quotidiano, ma lo stesso Gian Antonio Stella sul Corriere ne parla, è la domanda che si apre oggi e il dopo, cioè quale sarà il bilancio in termini economici e quindi eventualmente anche di debiti lasciati al nostro paese. Cosa fare di questa esperienza positiva, quindi cosa fare anche per esempio del terreno dell'esposizione universale, come lei sa ci sono vari progetti, l'università, l'Asso Lombarda, vedremo, e che tipo di, se ci sarà una voragine finanziaria come scrivono oggi alcuni giornali, o se questo esempio virtuoso di questi 6 mesi, cioè il virtuoso visto dal punto di vista di chi c'è stato, di chi l'ha visitato, sarà un'eredità positiva. Questo è il punto interrogativo della giornata finale, in cui è giusto fare un bilancio complessivo, e sicuramente la sua telefonata, che esprime il senso comune di chi c'è stato, è forse il punto di partenza. Non c'è dubbio, il punto di partenza deve essere il punto di vista di chi c'è stato e che chi dice: io mi sono trovato molto molto bene e sono stato contento di essere andato all'Expo. Forse c'è ancora tempo e spazio per una telefonata. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, prego.
Buongiorno.
Pronto?
Bene, allora io mi chiamo Massimo e parlerei dell'Expo.
Sì.
Andare all'Expo in un mercoledì di luglio, scegliendolo con accortezza, per evitare le code. Intanto vorrei dire questo, intorno all'Expo c'è un quartiere intero, enorme, di ruspe, fango, terra, cantiere incompiuto, che il visitatore quando arriva non può fare a meno di porsi la domanda, ma la città dov'è? E poi dentro c'è questa oasi, diciamo, dell'Expo sulla quale non esprimo giudizio, a me non ha entusiasmato, ma a parte perché mi pare che il livello fosse quello delle ricerche di scuola elementare all'interno, di scuole medie, via, all'interno dei patrimoni, ma a parte questo, a me ha colpito la distruzione di tutto ciò che era intorno all'Expo. Nessuno la nota. Temo che i miei concittadini siano ormai abituati, e questo l'ho scritto anche in un messaggio, al bruttume ormai e non lo vedono più. Perché però forse il visitatore straniero invece lo vede questo. Noi dobbiamo curarle queste cose anche, perché l'impatto anche che si ha per esempio quando arrivi a Roma con l'aereo e prendi il treno, non è bello. E noi ormai secondo me siamo assuefatti a questo bruttume. E, oltretutto in fatto di organizzazione, il giorno in cui arrivai, a Famagosta, che è un parcheggio eccezionale che Milano ha organizzato per chi arriva dalla maggiore arteria autostradale, era intasato di code, quindi ne hanno sofferto anche coloro che non andavano all'Expo, soprattutto per la presenza di gente che doveva andare all'Expo. D'accordo. Deviati dopo ore, dopo code su altri parcheggi, difficilissimi da trovare per mancanza di segnalazioni, e ciò è incredibile. Con un pulmino da vetta si attraversava questo quartiere fantasma di ruspe.
D'accordo.
Ecco, io domando, ma lei l'ha visto? Lei è stato all'Expo? Nessuno l'ha visto questo? Perché noi stiamo autocelebrandoci, ma in modo un po' provinciale, secondo me. Lei che dice?
D'accordo. Massimo, mi fa piacere che la sua telefonata sia arrivata immediatamente dopo quella di Walter, per dire che si può andare nello stesso posto, vedere la stessa manifestazione e avere due punti di vista completamente diversi. E soprattutto apprezzo il suo appello contro il bruttume. Prima si parlava con un ascoltatore di Enna, siciliano, del dissesto della regione Sicilia, che è una delle più belle d'Italia. Lei parla dello spettacolo del visitatore che arriva a Roma in treno o in aereo, e di quello che circonda l'Expo. Sono fotografie, sono scattate dagli ascoltatori in Italia. Certo, se oggi tornasse Goethe scatterebbe e scriverebbe forse cose molto diverse sul nostro paese, che continua però a essere struggente e meraviglioso. Mi fermo qui, continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina Facebook. Domani, 1° novembre, domenica, ci sentiremo ancora per concludere questa settimana con Prima Pagina. Io mi fermo qui, buona giornata.